Uno faceva l'inserviente all'ospedale Bellaria all'epoca in cui Giulio Geist era primario in neurochirurgia. Raccontava sempre che una volta, durante un'operazione al cervello che andava avanti ormai da 3 ore, Geist, che non sapeva più come proseguire, l'aveva mandato a chiamare e gli aveva detto: «Franco, io vado via, vai avanti te». E poi si lanciava in una spiegazione dettagliatissima di come aveva salvato il paziente e tra l'ammirazione di chi si fermava ad ascoltare, usava correttamente tutti i termini medici. «È stata una giornata», diceva sempre alla fine, «faticosissima». Uno spegneva i lampioni con un colpo di taglio della mano, stile karate. Si chiamava Antonio, somigliava vagamente a Frank Zappa. Uno, una sera che sul 25 erano rimasti in tre, lui l'autista e un altro passeggero. A un certo punto si era alzato, aveva attraversato l'autobus fino alla cabina dell'autista e gli aveva chiesto: «Oh, me lo fai guidare? Dai, oh, non c'è nessuno, me lo fai guidare?» E aveva insistito così tanto che alla fine l'autista aveva ceduto, si era fermato e l'aveva fatto salire al posto di guida. Nel breve tratto di strada che aveva percorso, non saranno stati più di 30-40 metri, ha travolto 3 macchine parcheggiate. Una la trovi che passeggia sotto il portico di via del Borgo di San Pietro, spesso in ciabatte. Trascina i piedi come se cercasse di pattinare, i capelli biondi con la ricrescita bianca, in mano sempre una sigaretta accesa. Ti vede arrivare da lontano, intercetta la tua traiettoria, incrocia il tuo sguardo, blocca il tuo cammino e con la voce roca ti dice: «Scusa, hai una sigaretta?» «Ma ce l'hai già in mano», dici perplesso, «la tengo per dopo». E tu, come tutti quelli che incontra, gliela dai. Poi c'era quello alto, prestante, completamente calvo, praticamente un'effigie vivente di Benito Mussolini, che girava abitualmente con pantaloni in pelle e camicie aperte sul petto a mostrare vistosi rosari e crocifissi madreperlati, ai piedi scarpe di vernice. Trasformava le strutture di ricovero che di tanto in tanto visitava in santuari, zeppi di statue della Madonna e lingerie femminile, rigorosamente leopardata. Cantava con voce baritonale a tutte le ore del giorno e della notte le arie del melodramma. Dicono che una volta corse trafelato dietro un medico dicendo in modo concitato: «Dottore, dottore, mi faccio uscire, sto bene, guardi, io canto, prego e voglio fare il porno divo, sono guarito». Uno veniva dall'Olanda, si chiamava Jacob. E quando era arrivato a Bologna aveva deciso di vivere nel parco di Villa Spada. Al suo arrivo, una dozzina d'anni fa, era un giovane bellissimo con corporatura atletica, occhi chiari e lunghi boccoli biondi. Parlava inglese misto a tedesco e olandese. Raccontava che a casa sua qualcuno gli aveva rubato l'auto e l'aveva usata per fare una rapina con morti ammazzati. Per questo motivo fu incolpato e si fece parecchi anni di galera fino a quando fu scagionato, ma nel frattempo la sua testa se n'era andata per conto suo, così che era diventato claustrofobico e poteva vivere solo all'aperto. Questa vita non aveva giovato al suo aspetto. Nel breve giro di tempo, in un breve giro di tempo il suo viso fu coperto da una lunga barba, i capelli annodati, i denti marci per via dell'alimentazione che prevedeva solo tonno in scatola, vino e birra di pessima qualità. Fumava delle volte tabacco, delle volte funghi che trovava nel parco, li essiccava e poi li fumava. A chi si intratteneva con lui raccontava ogni volta storie stupefacenti di avventure, viaggi e galere. Difficile capire se sotto l'effetto dell'alcol o della roba che fumava. Ogni tanto finiva in ospedale per le rovinose cadute che lo lasciavano tramortito al suolo, complice l'alcol. Lì veniva lavato, rasato e gli si abbassava il tasso alcolico nel sangue fino alla volta successiva. Con la bella stagione stava il sole sulle panchine. Un giorno qualcuno gli regalò una matita e disegnò una mosca con la precisione di un entomologo. 2 anni fa un ragazzo suo conterraneo se ne occupò, andò a una trasmissione olandese tipo Chi l'ha visto, nella versione Chi l'ha perso. E trovò i suoi familiari. C'era Davide che insegnava storia e filosofia nei licei, aveva l'aspetto di un filosofo, barba spazzola, folta e poco curata, capelli rovinati e ispidi come le penne di un gufo, un paio di occhialoni talmente grandi da sembrare 2 specchi, un fisico magro e secco da sembrare follia vederlo reggersi in piedi per conto proprio. I suoi studenti dicevano che la sua magrezza dipendeva dalla sua dieta curiosa di soli 3 elementi: birra, insalata e yogurt. Accostamento che nel tempo sembrava avergli procurato notevoli problemi di stomaco e non di rado Mi piaceva lasciare le classi dove insegnava con le funebri parole: ragazzi, io vi saluto e spero di vedervi domani, perché il tempo non si sa mai quando ti prende e io non mi sento troppo bene oggi. Davide era nato per insegnare filosofia e spesso si lasciava trasportare dal suo stesso entusiasmo, abbandonava i libri di testo e si metteva a fantasticare con i suoi studenti su teorie impossibili o almeno ideali. Dicono che una volta abbia cantato, durante l'ora di lezione, un intero passaggio del Don Giovanni di Mozart, interpretandolo solo tutte le voci dei personaggi. Dicono che un tempo insegnasse italiano e storia e che abbia lasciato il lavoro per badare ai suoi vecchi genitori. Dalla loro morte, ormai disoccupato, passa tutto il giorno sotto il portico, la schiena curva, la lunga barba grigia, i capelli che arrivano sotto le spalle, una camicia sgualcita, scopa e paletta alla mano cercando di tenere pulita la strada. Uno che di tanto in tanto si perdeva il fratello aveva stampato dei volantini scritti a mano da lui, sui quali aveva attaccato in alto a destra una foto del fratello Francesco, in basso a sinistra una foto di lui medesimo, Miro. Li appendeva ai pali della città, in cambio di un volantino ti chiedeva 50 centesimi. Recitavano: scomparso Francesco, nato il 25-8-60, è invalido mentale, necessita d'assistenza e di essere riportato a casa del fratello Miro. Visto le sue perdite di memoria, chi lo vede fermi un agente di passaggio, chiami subito la polizia, seguendolo fino all'arrivo della stessa e del fratello. Ha lasciato due numeri di telefono che però erano uguali. Se non pagavi 50 centesimi, il volantino non te lo dava. Uno una volta era entrato in un bar di via Frassinago e senza battere ciglio aveva tirato un cazzotto a un cliente. Poi, visto che questo lo guardava incredulo, dolorante e indeciso se scappare o tentare di restituire il colpo, gli aveva detto: «Oh, ma noi ci conosciamo, eh? Quando avevamo 9 anni, te mi hai fatto uno scherzo». E poi c'era quello sempre in giacca e cravatta che passava tutte le librerie secondo itinerari che cambiavano ogni settimana, a suo dire influenzati dal tempo atmosferico e dalle migrazioni degli uccelli. Ogni volta chiedeva titoli diversi, romanzi realmente scritti ma fuori produzione da anni. Quando il libraio pronunciava la parola esaurito, lui andava su tutte le furie, pensando che fosse un'offesa nei suoi confronti, se la prendeva tantissimo. C'era uno in via Ernerio, sempre ubriaco, di nome Gennarino. Diceva di venire dalla Sicilia e di amare molto il vino. L'amava così tanto che sua mamma, contraria a tutto quel bere, si era arrabbiata a tal punto che lo aveva spaventato e fatto fuggire da casa sua per venire a Bologna e bere tutto quello che voleva. Uno durante la guerra si è nascosto nella casa di cura psichiatrica di Villa Baruzziana. Pare che all'arrivo degli americani la moglie sia andata a chiamarlo dicendo: «Dai, puoi scendere, sono arrivati gli americani, ma sei sicuro?» «Ma sì, stanno entrando in città, gli ho visti il figlio della lattaia, puoi uscire, dai, che ci troviamo tutti in piazza». «Ma io per sicurezza starei un altro po'». «Ma come? Ma se ti dico che la guerra è finita, sta tra i matti, sei diventato matto anche tu». «Vai tu a vedere, poi domani torni su e mi racconti se è tutto vero». Narra la leggenda che la moglie sia salita a Villa Baruzziana ogni giorno per 10 giorni per far scendere il marito che non ne voleva sapere e che alla fine ne sia uscita all'undicesimo giorno quando è andato a prendere suo padre dicendogli che altrimenti avrebbero fatto pagare a lui il conto della sua permanenza lassù. Aveva dei capelli neri un po' commossi che gli arrivavano alla fine del collo. Sembrava un cavaliere tipo D'Artagnan con delle gambe lunghissime che stavano dentro i pantaloni neri a coste. Anche d'estate viveva nel suo giubbotto marrone che, come i capelli e come i pantaloni, era lunghissimo. Non parlava mai. A domanda ti guardava e ti faceva una pernacchia. Uno abita alla croce di Casalecchio, ai piedi di San Luca, e quando lo guarda gli sembra il castello di Kafka. Uno di cognome si chiamava Sboro. Ogni volta che vedeva un bambino voleva strofinargli in testa dei soldi perché diceva che portava fortuna. Era grosso, ma aveva una vocetta sottile. Sembrava quasi che parlasse in falsetto. La mattina stava al bancone del bar, beveva e piangeva, faceva il muratore, ma ogni tanto, periodicamente, perdeva il lavoro. Lui aveva chiesto cortesemente di fare qualcosa. C'era un signore che lavorava di notte, si svegliava tardi e tornava a casa che appena albeggiava. Era un uomo distinto e abbastanza colto a sentirlo parlare. La sera faceva il guardiano di alcuni uffici privati per tenersi sveglio, raccontava di ascoltare le sonate di Schumann. Dopo il lavoro tornava a casa, poi crollava a dormire, dicendosi felice di sapersi a riposo mentre gli altri si alzavano per lavorare. Suoi amici raccontavano che un giorno i vicini dell'uomo accolsero in casa un grosso cane e quando la mattina andavano a lavorare lo lasciavano sul terrazzino per non fargli sporcare la casa. La bestia, abbandonata per tutto quel tempo, prendeva e abbaiava senza sosta fino al ritorno dei padroni, causando gravi problemi di sonno all'uomo. Lui aveva chiesto cortesemente di fare qualcosa perché lavorava di notte e la mattina aveva bisogno di dormire. I padroni però sembrava lo avessero ignorato, motivando il comportamento dell'animale come naturale, che l'uomo avrebbe dovuto farsi una ragione. Lui se n'era fatto una ragione. Raccontava che da allora ogni notte andava al lavoro facendo il giro dei locali e una volta finito andava al suo tavolo, prendeva il telefono e a ora tarda chiamava il vicino di casa, ripetendo ad alta voce sempre la solita versione: Bau, bau, io sono quello che lavora di notte. Bau, bau, bau. Poi c'era quello che si credeva un passero e si esprimeva quasi esclusivamente con fischi e cip-cip, variamente modulati. Quando era ricoverato, era spesso oggetto di rappresaglie da parte degli altri degenti, quando era solito cantare alle prime ore dell'alba e beccare nei piatti in sala mensa. Bozzava goffi voli da una sedia all'altra. Aveva l'usanza di sostare in giardino anche in pieno inverno. Dicono che per riuscire a somministrargli le medicine, dovessero mescolare in una ciotola le compresse con la granaglia, ma la cosa più difficoltosa per il personale medico era fargli dei colloqui. Antonio e Anna vivevano in macchina vicino al parcheggio del velodromo. Erano entrambi sdentati, ma dicevano in giro: noi ci amiamo anche senza denti. Sebbene si amassero anche senza denti, discutevano al punto che lei la vedevi girare tanto in tanto con un coltello per il quartiere dicendo: cerco Antonio, dov'è Antonio? Una volta che Antonio si era azzardato a risponderle con un ceffone, lei era andata dalla signora Anna, che vendeva la frutta in via del Timavo, a riportarle il fatto. La signora Anna era poi andata in piazza San Francesco, dove Antonio stava a chiedere l'elemosina, per ridargli il ceffone. E così aveva fatto. Uno faceva il lavavetri al semaforo, aveva un braccio solo, il destro. Spesso cantava sia nella sua lingua, che non si è mai riuscito a individuare quale fosse, sia in italiano. Era anche intonato. Ora ce n'è un altro che canta, ma non è più lui. Di braccio ne ha due. Per lo più urla e non è per nulla intonato. Uno era un tipo calmo e silenzioso. Lo trovavi tutti i giovedì pomeriggio, a volte sabato, al circolo scacchistico, chino sulla scacchiera, concentrato sulla mossa da fare, un maglione chiaro, i capelli brizzolati ben pettinati, gli occhi azzurri fissi sui pezzi. Poi ha strangolato una sua amica e da allora gioca solo per corrispondenza. Una era famosa non solo per il titolo nobiliare, un passato in agiatezza, aveva sperperato tutti i suoi averi dandosi alla bella vita. Di età ormai indefinibile, si aggirava vestita in abiti succinti per le vie del centro, adescando giovani uomini. Memorabile la sua esibizione al suono di Like a Virgin di Madonna, pare che la sua parte anatomica preferita fosse il fondoschiena maschile, raramente gliene sfuggiva uno. C'era un uomo che osservava attentamente la gente che passava sotto un certo portico di una strada di periferia. Poi, dopo essere stato lì ad osservare per mezza mattina, individuava un passante, gli si avvicinava, gli metteva una mano sul braccio e gli sussurrava all'orecchio: senti, vuoi entrare nei servizi segreti? È conveniente. Quando vedeva un extracomunitario appoggiato alla vetrina della banca, gli diceva: senti, io ti do 1 euro, ma vai via di qua, che dai disdoro alla banca. Uno aveva dichiarato: come tutti i bolognesi, mi affido anch'io alla protezione della Madonna di San Luca, confidando nel suo aiuto per svolgere con serena imparzialità e rigore il mio mandato. C'era uno che girava in bici a Loiano, sempre contromano, e si incazzava con gli altri perché andava in contromano. Il giorno che la polizia l'ha fermato, si è incazzato con la polizia che, secondo lui, aveva messo le indicazioni stradali al contrario. Uno aveva un nonno fascista e uno comunista, e aveva deciso da che parte stare dopo aver visto al cinema un film con John Wayne. Dopo le scuole superiori si era trasferito nella capitale, aveva preso moglie e per amore aveva cominciato a tifare la Lazio, pur mantenendo l'accento bolognese. Pare che abbia dichiarato in ordine cronologico: credo ancora nel fascismo, sì, ci credo. Nessuno può chiederci abiure della nostra matrice fascista. Mussolini è stato il più grande statista del secolo e se vivesse oggi garantirebbe libertà a tutti gli italiani. Non possiamo negare la storia, il fascismo fu una dittatura che negò alcune libertà fondamentali. Il fascismo è stato il male assoluto del XX secolo. Nel 2008 ha detto: non credo che gli Stati Uniti siano pronti per una presidenza come quella di Obama, non fosse altro perché sarebbe il primo presidente nero. E poi c'era quello che ogni mattina indossava una giacca da marinaio e stazionava nella piazzetta prodigandosi nell'aiutare gli automobilisti a parcheggiare. Più che un posteggiatore usava gesti da direttore d'orchestra. Appena il conducente faceva per scendere, esclamava in tono risoluto: mi dispiace, qui c'è il divieto di sosta. Una era detta la cavalletta perché una volta a un buffet si era mangiata 7 pianti di pasta. Era alta, robusta, con la faccia mascolina, una faccia enorme, le scarpe col tacco altissimo. Aveva la fronte sempre un po' imperlata di sudore, l'occhio un po' a mezz'asta. Truccatissima e con molto profumo addosso, si muoveva al rallentatore e fissava la gente tenendo la testa incassata tra le spalle. Poteva restare a guardarti per delle ore, oppure si avvicinava all'inizio senza dire una parola e poi dicendo: posso stare qui con voi? Ascolto e basta. C'era un ragazzo che era appassionato di chiavi, ne aveva dei sacchetti pieni in casa, perché la gente che conosceva questa sua passione gli regalava quelle che non usava più. Lui, quando gli regalavano, era così felice che per riconoscenza si inginocchiava ai piedi del donatore e con uno straccetto che teneva in tasca gli puliva le scarpe. Poi c'era quello che seguiva i passanti, ripetendo in maniera automatica gesti e frasi che osservava e ascoltava. Si appiccicava alle persone per farne l'ombra e l'eco. Aveva qualche difficoltà con gli stranieri. Dicono che uno in un albergo se lo fosse ritrovato sotto il letto, lo potesse assicoricato. Personale del piano fu chiamato 2 volte. Uno che lo incontravi sull'autobus 19 parlava da solo e faceva calcoli incomprensibili. Spesso lo sentivi contare a voce alta 30.000, no, no. 250.000, 80 al pakistano, 20 al marocchino, 80 al pakistano, 20 al marocchino, perché 12 per 3 fa 36, sì. 36 me lo deve dare a me, me lo devo tenere a mente. Ricordava i risultati di tutte le partite dei campionati di calcio degli anni 70 e 80. C'era un signore alto alto con un cappello rosso che camminava sempre per le vie del centro. Se lo incontravi per strada, ti guardava e ti chiedeva: te pensa se arriva Gesù, che risorge dopo tanto, arrivi in città, non dice nulla a nessuno. E vede come siamo messi oggi? Te cosa dici? E indipendentemente da cosa si rispondeva, lui replica: ah, mi dai 2 soldi che gli vado a prendere il vino per la cena. Una si era presentata alla giornata dello screening ai Giardini Margherita per accompagnare la madre, ma lei non voleva farsi visitare. Sosteneva di non poter avere nulla perché aveva trovato un metodo infallibile per evitare il tumore al seno, che diceva lei era dovuto ai palpeggiamenti maschili. Non solo aveva da sempre evitato ogni rapporto con l'altro sesso, ma si vestiva con 6 o 7 strati, fra maglie, maglioni e giacche, anche d'estate, per evitare qualsiasi contatto anche involontario. Uno stava sempre a un semaforo e, oscillando avanti e indietro, sbatteva contro il muro dell'edificio più vicino. Su quel muro, a forza di sbattere, dopo tanti anni, era restata impressa la sua sagoma. Dicono che da bambino i suoi genitori gli avessero detto: aspettaci qui, torniamo subito. E lui da allora fosse rimasto lì in attesa tutti i giorni. Uno lo trovi sempre nello stesso angolo di Piazza Maggiore, come un moderno Nettuno, la chitarra al posto del tridente, la canotta a rete anche d'inverno, vegetariano convinto, a detta sua quasi una asceta, sfoggia con orgoglio i pettorali, mentre attorno a lui volteggia sulle note di Santana una grassa ballerina dalle calze bucate. Aldo insegnava geografia al liceo scientifico Sabin, alto, un completo giacca e pantaloni che metteva da settembre a giugno e molta forfora. Aldo, quando interrogava sulla geografia ai ragazzi di prima e seconda, chiedeva spesso la fecondazione delle api. I ragazzi non sapevano rispondere, venivano mandati al posto con un 4 o una nota. Si perdeva in digressioni che con la geografia non avevano a che fare e quando in classe c'era confusione, andava di fianco alla porta e cominciava a accendere e spegnere la luce. Era convinto che quei pulsanti fossero il campanello per chiamare i bidelli o la presta. All'uscita dalla scuola alcuni studenti, mentre lui si allontanava, urlavano: Aldo! E lui alzava il braccio per salutare. Poi: Aldo! E alzava il braccio. 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 Finché non era talmente lontano da non sentirci più e da non essere più visto. Una ha 20 anni e la passione per le divise, ma non tutte. Le piacciono i poliziotti e un po' anche i carabinieri, i vigili finanzieri invece per niente. Passa intere giornate in Piazza Galileo davanti alla questura. Appena ne vede uno uscire, gli si avvicina e cerca di iniziare una conversazione. Ma siccome ormai tutti la conoscono, in pochi le danno corda. Una volta in autobus si è innamorato di un carabiniere, l'ha seguito fino in stazione, è salita sul treno e gli si è seduta davanti dichiarandogli subito il suo amore. Era pronta a dormire davanti ai gradini della sua caserma a Fano, ma a Riccione la Polfer l'ha trovata, rimessa su un treno per Bologna e scortata a casa. La delusione è stata tanta che al ritorno si è chiusa in camera, si è messa a chiamare ogni 2 minuti la centrale di polizia, tasando la loro linea. Voi non capite, questa è un'emergenza, io devo scopare. Un signore vestito piuttosto bene girava tutte le domeniche intorno alla chiesa sconsacrata di Via delle Lame con il dito medio alzato. Uno era un antropologo che negli anni Ottanta era stato nel Borneo a studiare la popolazione Dayak e che aveva trascorso molto tempo nei villaggi delle tribù Murut. Quando era tornato in Europa aveva fatto fatica a rientrare nella civiltà, il lavoro, l'università, le case editrici, diceva che erano tutti incivili. Però era andato a vivere in un, perciò era andato a vivere in un piccolo paese nell'Appennino emiliano e qui, per farsi accettare dalla comunità locale, aveva interpretato Babbo Natale alla festa della vigilia. Dopo, da antropologo, mi è sembrato che Babbo Natale c'entrasse poco con le traduzioni della comunità. Allora era passato il travestimento a San Nicola. Lo Alcuni genitori erano andati a protestare dal sindaco che l'anno dopo ha cercato di convincere l'antropologo a vestirsi da Babbo Natale. Però alla festa della vigilia San Nicola si era presentato con due nuovi accoliti, cioè l'angelo e il diavolo. Poi nello stupore generale si era scoperto che erano il sindaco e il vigile urbano. Un'altra volta che doveva partecipare a un seminario all'Università di Bologna, aveva convinto i suoi amici ad accompagnarlo, il sindaco con la fascia da sindaco, il vigile urbano con la divisa da vigile urbano e poi lui si era vestito da Balanzone. Uno gira spesso dalle parti di via Irnerio. Ha una cinquantina d'anni, il naso aquilino, gli occhi sporgenti, i capelli grigi, radi e unti. Indossa sempre una pelliccia, nera o beige, da cui spuntano due gambine secche avvolte in pantaloni strettissimi che culminano in un paio di stivaletti vezzosi di pelle chiara, così che sembra una cornacchia spelacchiata, un avvoltoio ridotto male. Cammina da solo avanti e indietro per delle ore, delle volte ripetendo cose tra sé e sé, guardando di sbieco la gente che lo fissa, spesso per aggiungere credibilità s'appoggia una mano sull'orecchio come se parlasse al cellulare, cammina a ripetere le cose e guarda di sbieco. Una era la Tiziana, a cui avevano rasato i capelli perché le si erano tutti annodati come dormiva per strada. Si avvicinava ai clienti del bar, faceva finta di partecipare alla conversazione tra due o più persone e ogni tanto se ne usciva con: ah sì, ma dai! Simulava amicizia con tutti. C'era un uomo in via Bellaria che leggeva l'elenco del telefono alla gente che passava. Una era astrologa. All'inizio si avvicinava in maniera gentile, poi per qualche motivo si innervosiva, ti rispondeva male e se ne andava imprecando. Uno si dipingeva la faccia di bianco, era vestito di nero, teneva una bombetta in testa. Quando non era ubriaco, cercava di ballare una musica immaginaria, muovendosi come un robot. Uno abitava in via Siepe Lunga. Non sapeva parlare, ma si era già innamorato. Ogni volta che il cancello rimaneva aperto un po' più a lungo, sgusciava fuori e correva verso la fermata dell'autobus. Non sapeva leggere, ma ha capito che il 51 è quello piccolo. Saliva sempre senza biglietti, i passeggeri lo guardavano perplessi, ma nessuno l'aveva mai fermato. Non sapeva contare, ma si ricordava che la fermata vicina, via Gigli, era quella sotto gli alberi. Non si sbagliava mai. Scendeva e percorreva di corsa la strada fino al suo cancello. Si sedeva davanti e aspettava che lei uscisse in giardino. Delle volte qualcuno lo vedeva dalla finestra, lo faceva entrare, gli offriva da bere un biscotto mentre componeva il suo numero di casa. Salve, il suo cane è di nuovo a casa mia. Uno era un ex sindacalista. Un giorno aveva deciso di buttarsi in politica, aveva raccolto un enorme consenso, tutto il consenso che poteva dargli una città rassegnata da 5 anni ad espiare un peccato che sembrava veniale. Di quel consenso però non aveva fatto nulla. Lo slancio lo aveva lasciato per strada, le proposte radicali erano scomparse, gli incentivi alla cultura dimenticati e tutto quello che restava del carisma passato era la passione per Tex, il fumetto, una certa ossessione per la legalità. Finiti i 5 anni, aveva detto di non volersi ricandidare per tornare a Genova dalla compagna, per stare vicino al figlio neonato. Non si può pensare, aveva detto, che un bambino cresca passando gran parte del suo tempo su un'autostrada. 6 mesi dopo era stato eletto al Parlamento europeo e si era trasferito a Bruxelles. Uno aveva una trentina d'anni e viveva in uno scantinato in vicolo della neve, ma non usciva quasi mai perché era convinto che le telecamere del centro lo spiassero. Aveva una finestra che dava su un buco che sfociava nelle grate del marciapiede, dato che lui non vedeva la luce del sole, aveva perso la cognizione del tempo e quando aveva fame si faceva 1 o 2 pacchi di pasta alla matriciana. Forse per questo era ingrassato fino ad arrivare al quintale. Lavava il pavimento solo quando il condizionatore perdeva e gli allagava la casa. Lo scantinato era un monolocale, aveva un letto matrimoniale che lo riempiva completamente. Aveva comprato un televisore 1000 pollici che aveva appoggiato su un trespolo alto 20 cm con una superficie di 10 cm quadrati. Dato che non usciva mai, giocava a calcio in casa con una palla di spugna. Un giorno, facendo una rovesciata per fare gol, aveva calciato il televisore e aveva rotto lo schermo, facendosi pure male a un ginocchio. Poi si era buttato a letto finché una sua amica non l'aveva svegliato alcuni giorni dopo, preoccupata dal suo silenzio. Dopo era partito per la Spagna a cercare fortuna nel Real Madrid. Non essendo riuscito a sfondare nel mondo del calcio, era tornato a Bologna e si era laureato. Aveva cercato di vendere lo scantinato ad un tizio che non l'aveva mai pagato, quindi alla fine si era tenuto lo scantinato e la caparra. Con quei soldi era partito per la Cina e poi per 6 mesi negli Stati Uniti facendo 2 volte coast to coast. Quando era tornato a Bologna aveva paura di volare. Finalmente aveva veramente venduto lo scantinato e aveva comprato un monolocale al secondo piano vicino a via Paolo Bovi Campeggi. L'aveva arredato con un enorme divano bianco dal quale, senza muoversi, riusciva a cucinare. Il divano bianco dopo un mese era maculato come un leopardo. Si era poi iscritto all'Università di Firenze per il progetto europeista tra le città più all'avanguardia d'Italia, ma diceva che lo Stato italiano gliel'aveva impedito. Nel frattempo era morto suo padre, la sua teoria del complotto si era rafforzata e quando usciva gli venivano degli attacchi di panico. Alle elezioni politiche del 2006 diceva che sarebbe stato un pesantissimo attentato in Italia da parte di Bin Laden e quindi era partito definitivamente per la Spagna. Prima si era iscritto all'università a Madrid, lavorando un po' all'ufficio del turismo. Dopo qualche tempo si era trasferito a Barcellona, dove frequentava l'università lavorando come portiere di notte in un ostello. Un anno era andato a seguire dei corsi a Seul, partendo a gennaio per essere là a fine marzo, andandoci via terra. Adesso è fisso a Barcellona e lavora come genius all'Apple Store. Una era un'anziana sulla settantina che si lamentava per il rumore del bar sotto casa, dove facevano dei concerti dalle 19 alle 20. Lei, già al sound check, scendeva e diceva con voce supplichevole: "Vi prego, non riesco a dormire." Una volta aveva chiamato i carabinieri per il rumore, loro erano arrivati, avevano visto che era tutto nella norma e avevano chiesto ai baristi se volevano denunciarla. Uno da tempo non lavorava più, se ne stava sempre seduto sul muretto di casa, tra i palazzi appena fuori porta. Salutava tutti i vicini ogni volta che passavano, anche se al quarto o quinto passaggio. Somigliava sputato a Saddam e ci teneva molto a controllare che parcheggi fossero ben fatti. Nel caso che detti parcheggi ostruissero o impedissero altre auto, usava mettere dei biglietti anonimi sul parabrezza con frasi offensive o allusive, del tipo «Mo va là, fenomeno». Aveva fatto amicizia con alcuni ragazzi del bancone di rimpetto, tifosi del Bologna, e quando c'erano le partite prendeva un megafono e urlava: "Forza Juve!" Uno vendeva le sue poesie, ma si era molto arrabbiato da quando aveva visto che in una via che sfiorava la sua zona c'era anche un altro che vendeva le poesie, e che aveva addirittura un banchetto. Si era sentito danneggiato dalla concorrenza. Una era una donna sulla sessantina e si lamentava del marito col suo medico curante. L'uomo ormai da anni si rifiutava di svolgere i suoi doveri coniugali e a detta della consorte era sicuramente lui colpevole del suo ictus, dato che per il troppo masturbarsi la signora si era alzata la pressione. Due erano padre e figlio, vivevano insieme, avevano all'incirca 65 e 40 anni, entrambi corpulenti, il padre usava portare a volte la bandana e un orecchino al lobo sinistro, il figlio vestiva sempre in magliette e bermuda, certe volte il figlio sembrava più vecchio del padre, il venerdì faceva le pulizie di casa e li si poteva vedere alla finestra sbattere gli zerbini della camera da letto, il sabato andavano in aeroporto a vedere decollare gli aerei. Uno stava sempre in biblioteca, aveva degli occhiali molto spessi e una voce stridula. Lui parlava e interrogava chi si trovava nei paraggi, redarguiva chi non sapeva rispondere alle sue domande, chi non sapeva, per esempio, quante erano le legioni con cui l'arcangelo Michele attaccava Satana. Indossava un berretto da montagna e la sciarpa anche in luglio. Sempre lui lo si poteva incontrare anche in una chiesa, dove faceva fare visite guidate obbligatorie alle persone che entravano. Rimaneva sempre sconvolto dal fatto che la gente non sapesse elencare i nomi di tutti i papi della storia. Uno ha fondato una setta satanica e si era autoproclamato guida di tutti i demoni della terra e riferimento mondiale del culto demoniaco. Era riuscito ad avere fino a 200 adepti, era stato incarcerato preventivamente per accuse di violenza su minorenni e sacrifici umani. Il processo poi era stato completamente assolto. Su di lui e il suo gruppo sono state fatte le tesi di laurea in sociologia della devianza. Prima di approdare a Satana, da bambino si era interessato agli UFO. Uno faceva il tassista, aveva una quarantina d'anni e di tutti i posteggi preferiva quello dell'aeroporto Marconi per poter chiedere ai clienti dove erano stati, che sicuramente c'era stato anche lui. Raccontava che aveva fatto il maggiordomo a Londra per 33 anni, che aveva studiato e poi insegnato alla Bocconi, che aveva fatto l'elicotterista un po' dappertutto nel mondo e che poi era finito a guidare il taxi perché gli piaceva ascoltare la gente. Uno era anziano, stava sull'autobus con in testa un cappellino verde con la visiera, una camicia azzurra e pantaloni gialli, vestito quasi come il giovane Werther, se non fosse che la sua camicia non era un frac. Aveva i capelli grigi, era alto e magro, teneva un monologo lunghissimo di cui solo poche parole si potevano afferrare. Non è neve quella, non è neve, è un'altra cosa. E davanti c'era un portico. Alla fine imprecava contro Cossiga. Uno era piccolo di statura, magro magro, con una gran montatura degli occhiali sul viso, andava sempre in giro con il giornale sotto braccio. Spesso si arrabbiava con i passanti o con la gente e si metteva a urlargli contro le frasi. Una volta che in piazza c'era la festa della mortadella, con degli stand e una ragazza che parlava al microfono, Lui le aveva urlato: ma stai zitta, che è una voce che fa schifo. Uno aveva dei problemi con i mezzi di trasporto. Una volta, tornando alle vacanze in Grecia, era riuscita a perdere il traghetto sul quale erano invece saliti suo marito e sua figlia. Lei era rimasta sul molo, solo con la carta di credito, e diceva di aver passato una bellissima giornata facendo finalmente shopping senza stress. Ma quando lavorava a Milano prendeva sempre Freccia Rossa. Varie volte era scesa a Firenze perché con la nebbia non aveva visto San Luca, mentre all'andata ogni tanto si trovava a Verona. Dopo anni aveva ripreso la patente e comprato un'auto usata. Una mattina, non trovandola sotto casa, era andata alla polizia denunciandole il furto, finché un vicino di casa aveva fatto notare che, essendo giorno di mercato, forse gli aveva rimossa. A Bologna però preferiva girare in bicicletta. Ogni tanto cadeva, finiva al pronto soccorso, ma non perché qualcuno la urtava. Così si distraeva pensando ad altro e ritrovatasi di colpo in sella, perdeva l'equilibrio per lo stupore. Uno portava in testa una parrucca azzurro fluorescente, sgualcita, coi capelli azzurri lunghi e divisi in varie ciocche molto radi. Si intravedeva la retina di plastica sottostante, aveva sempre le pantacalzo, dei pantaloni attillatissimi. Era un po' gobba, con la faccia triste, faceva fatica a reggersi in piedi. Uno frequentava una libreria fuori Murri, assomigliava un po' a Harry De Luca, baffi e capelli bianchi, segaligne dall'aria elegante. La prima volta che era entrato aveva chiesto dove erano i classici e ne era tornato con una copia di Anna Karenina. Qualche tempo dopo, nella stessa libreria, si era diretto allo stesso scaffale, stavolta senza chiedere, e ha comprato Delitto e Castigo. Poi ha comprato I Fratelli Karamazov, poi Guerra e Pace, poi L'Idiota. Comprava un libro al mese, e forse anche un po' più spesso. E la volta che si era presentato alla cassa con i racconti di Colima, il libraio aveva provato a fare due chiacchiere. A lei piace la letteratura russa, vedo, non particolarmente. È che a casa non ho riscaldamento, ma solo una stufetta. Questi libri hanno un doppio utilizzo, ogni pagina che leggo la brucio. Uno era molto intelligente, faceva il filosofo, era anche molto narcisista, indossava delle scarpe a punta, spesso gli stivali di pelle alla cowboy, con i pantaloni neri di pelle, camicie sgargianti, elaborate, aperte sul petto, aveva i capelli biondicci, un po' lunghi sul collo, girava sempre, quasi sempre accompagnato da belle donne tra i 20 e i 30 anni, anche se lui era sui 70. Queste donne, oltre ad essere appariscenti, non mancavano di essere pure loro intelligenti, andavano sempre in giro qualche persona famosa o importante di cui era amico. Diverse volte aveva organizzato dei gruppi che dicevano ad alta voce negli articoli della Costituzione come se fossero state delle preghiere. In un suo libro aveva scritto: il disperato d'amore è come un'automobile diventata ferraglia per assenza di benzina. L'unica benzina è poter riamare. I consiglieri che non riesci a evitare ti suggeriscono carrozzerie modernissime e nuovi motori potentissimi, mentre tu gli dici che non hai benzina. I piccolissimi spostamenti dell'automobile ferraglia si producono solo a calci e spinte. Passato molto tempo, anche le braccia e le gambe si stancano. A quel punto una persona civile, seppur disperata d'amore, si chiede come non bloccare più il traffico. L'autoricovero e il suicidio sono due forme molto civili di risposta. È uno dei rari casi, forse l'unico, cui il senso dell'onore e debolezza possono convivere. E ancora, per un disperato d'amore, gli oggetti di uso quotidiano più importanti sono i propri terminali di telecomunicazione, cassette delle lettere, segreterie telefoniche, telefoni vari, l'indirizzo email. La dedizione straziante che gli dedica a ciò che in essi si produce è uno dei comportamenti più degni di pietà, solo parossismo dell'attesa di Godot può essergli paragonato, con la differenza saliente che comunque Godot non si manifesta mai. Mentre le telecomunicazioni continuano normalmente a funzionare con ogni tipo di messaggio meno uno. È così che all'inane attesa metafisica si sostituiscono le tempeste dell'adrenalina. C'era un uomo che tutti i venerdì sera saliva alla fermata San Pietro per l'ultima corsa dell'autobus numero 20. Si poggiava alla barra che separa l'autista dai passeggeri, cominciava a parlare. Sui 60 anni, una voce roca da sigarette con un odore di vino cattivo, raccontava sempre la stessa cosa, di quando aveva lavorato per Fellini in Amarcord, e mano a mano che andava avanti non lo chiamava più Fellini, ma Federico, e diceva che erano grandi amici lui e Federico, e che gli raccontava i suoi segreti, Federico, e che lui ci stava scrivendo un libro su quei segreti di Federico, e che poi, se glielo pubblicavano, adesso che il suo amico Federico era morto, sarebbe diventato ricco come Berlusconi, non avrebbe più preso quel merdoso 20, diceva, non avrebbe più abitato lì al Pilastro, in quel merdoso quartiere dove i poliziotti facevano le stragi, ma sarebbe andato in giro sempre in taxi. Poi stava zitto un attimo, stirava su i pantaloni, che gli cadevano sempre giù dai fianchi, e ricominciava a raccontare la stessa storia. Scendeva al capolinea e ogni volta salutava l'autista con un cenno della mano e diceva: "Mi chiamo Andrea, ti auguro la buonanotte, capo." Uno che incontravi sotto il portico del padiglione è stato l'inventore della famosa frase "Aiutami, sono messo male", "Aiutami, signore, sono messo male", espressione utilizzata poi nel gergo comune. Fu utilizzata anche per intitolare una mostra a Ferrara. Dopo anni di attività di sola elemosina, per un periodo si era ritirato a Calderara di Reno per prestare attività sociale nel condominio dove viveva in aiuto delle diverse comunità straniere che popolavano il quartiere, stanco delle difficoltà. Era poi tornato a Bologna come mendicante part-time e aveva aperto un sito web. C'era uno che frequentava il cinema Astoria in via Dagnini. Si usava in quel periodo fare i matinée frequentati per lo più da ragazzini quando non c'era la scuola. Poteva avere indifferentemente 20 o 35 anni, portava spesso il gabardine. Usava fare scherzi ai ragazzi seduti in platea, girandosi tra le poltrone. Arrivava all'improvviso da dietro, stringeva il collo del malcapitato al grido di "Sono Diabolik!" Oppure con un paio di manette giocattolo balzava a sorpresa su un ragazzo gridando "Sei in arresto! Io sono il maresciallo dei Carabineros!" La maschera del cinema storia ogni tanto lo riprendeva bonariamente e i ragazzi, pur prendendolo in giro, si divertivano molto. C'era un uomo che saliva su un autobus che dalla periferia portava al centro e quando l'autobus partiva si metteva quest'uomo ad abbaiare, poi a uggiolare, come fanno i cani quando sono felici o malinconici. Gli altri passeggeri guardavano in basso alla ricerca di quel cane, ma non c'era nessun cane. Vedevano solo un uomo seduto con le mani abbandonate sulle ginocchia, gli occhi chiusi, un uomo che indossava uno di quei gilet con tante tasche come quelli che portano i cacciatori e che abbaiava e uggiolava come un cane. Un giorno l'uomo si era seduto dietro una donna che amava i cani e lei, questa donna, quando aveva sentito l'uggiolare, si era girata con un sorriso per accarezzare il cane, ma aveva visto solo l'uomo. Quando l'uomo aveva cominciato a ringhiare, la donna si era alzata e era scesa alla prima fermata, anche se non era la sua. Ce n'è uno, dottore in filosofia, che pare avere in spregio la realtà materiale. Casa sua è piena di tracce di strato del suo passaggio. In salotto tubicini di plastica vuoti che contenevano i filtri della Rizla, le monete da 5 centesimi incastrate sotto il battiscopa, e contro le gambe dei mobili, matite prese all'IKEA 10 anni fa, disseminate sui pavimenti di 4 stanze differenti, la polvere di caffè su tutto il piano cottura, almeno 4 rasoi monouso finiti su 4 ripiani diversi del bagno, le confezioni di pasta con 7 trainette e 2 fusilli sopra una mensola triste nella dispensa. L'estate, un cucchiaino di caffè in freezer per appoggiarselo sugli occhi quando a fine giornata sono stanchi. Nei periodi di studio intenso, una discreta pila di libri appoggiati sul bidet. Una volta era la festa di laurea di un suo amico e rimaneva un solo bicchiere di spumante. "Guarda, c'è Hegel", gli aveva detto allora l'amico, indicando con gli occhi un punto alle sue spalle. Lui si era girato tra l'impaurito e lo speranzoso, mentre l'altro beveva il prosecco. E poi c'era quello che girava vestito di tutto punto e utilizzava un eloquio così forbito che a tratti era incomprensibile e nei discorsi infilava una filastrocca, qualche scioglilingua, sempre di gran classe, recitati alla perfezione, che uno che lo sta ad ascoltare non capiva mai con chi aveva a che fare. Al momento del commiato cenava 2 passi di twist e faceva l'invito. Uno sta sempre su una panca al supermercato Conad, arriva la mattina con aria trafelata e andatura traballante, porta il grembiule. Si è data al compito di sistemare i cestini della spesa dei clienti, lo fa con grande zelo e sempre con l'aria di chi ha un sacco da fare. Vuole che si riconosca l'utilità del lavoro che svolge. Si arrabbia quando qualcuno non apprezza il suo operato e non la ringrazia. Allora inveisce contro il malcapitato, rincorrendolo delle volte anche fuori dal negozio. Uno adesso vive con una badante. È vecchio e porta i pochi capelli bianchi lunghi sulle spalle. Quando passeggia con la badante si ferma a ogni bottega e dice sempre cose diverse. Sai cosa diceva mio nonno Leone? Che con le donne bisogna prenderle con il bastone, la ragazza lo tira per il braccio, dai Geremia. Una la si incontra sempre alla presentazione dei libri, arriva prima di tutti, si siede e chiede al secondo che arriva chi c'è e cosa presentano, poi con aria insofferente guarda l'orologio e comincia a chiedere quando cominciano. Appena inizia la presentazione lei si alza e se ne va. Uno era un famoso calciatore di nome Beppe, piccolino ma veloce e sgusciante. Ma ha fatto un sacco di gol nel Foggia, nella Lazio, in nazionale. Quando era arrivato alla Sampdoria si era bloccato con la schiena, non giocava quasi più. Tutti dicevano che era finito. Allora dicevano, perché non ti prendi un anno di ferie, che vai a Bologna a curarti in quel centro famoso e poi torni qui? Lui andava in quel centro famoso, ma poi rimaneva a giocare a Bologna per 4 anni e ricominciava a fare un sacco di gol che la gente stravedeva per lui. Siccome la gente lo adorava, non dava peso a quel che si diceva, che era malato per le scommesse, che scommetteva su tutto. Scommettiamo che domenica faccio gol con il tacco. Scommetti che la settimana dopo prendiamo gol da centrocampo. La gente non ci faceva poi caso, non si chiedeva perché ci prendesse quasi sempre. Mi piaceva scommettere anche con i raccattapalle. Scommetti che non sei buono di mangiare un buon di Motta in 30 secondi camminando. Nessuno era capace di mangiare un buon di in 30 secondi camminando e lui ciuffava un sacco di soldi e era raccattapalle. Poi diventava vecchio, gli tornava mal di schiena, andava a giocare ancora in un altro anno in Grecia, dove continuava a ciuffare i soldi e era raccattapalle con lo stadio di buon di Motta. Tornava a Bologna, dove metteva su una scuola di calcio per ragazzi e anche i ragazzi continuavano a ciuffare i soldi con le scommesse, finché i genitori non gli dicevano: Beppe, la smetti di ciuffare i soldi con lo stadio di buon di? Allora, indispettito, si metteva con certi soggetti che truccavano le partite, ciuffava soldi in grande stile nel Punti SNAI, ma veniva sgamato da un procuratore della Repubblica di Cremona e radiato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Lui se ne sbatteva i maroni, apriva un ristorante chiamato Il Campione. Uno andava in giro con una graziella arancione, pedalando veloce in mezzo al traffico. Nel cestino aveva un sacchetto della Coop pieno di volantini. Quando trovava persone raggruppate, iniziava brevi comizi. Sull'argomento erano i farmaci distribuiti ai bambini. Urlando, insultava quel suo pubblico indifferente. Poi ripartiva in sella la sua graziella arancione. Uno, quando prendeva l'autobus, cantava a gran voce per tutto il tempo, generalmente chiedendo a chi stava seduto di fianco di cantare insieme a lui. Uno di mestiere faceva il metafisico, era un omone ben piantato e forse per questo nessuno ci credeva che faceva quel mestiere. Pesava almeno 90 kg, non sembrava per niente un metafisico. Per dimostrare che aveva ragione, era costretto a far vedere la carta d'identità e sul documento, la voce professione, impiegato del comune, aveva scritto metafisico. Uno si presentava al bancone del bar e chiedeva un anal per prendere un succo d'ananas. Uno saliva con un amico sul bus numero 13. Una. Lei aveva gli occhi bovini e masticava rumorosamente pur non avendo nulla da masticare. Lui teneva la testa bassa e affondava i pugni nervosi nelle tasche della giacca. Lei si accomodò di fronte a una signora che stava leggendo un libro molto grosso e le rivolse la parola, sgranò gli occhi e domandò: Lo legge tutto? Poi si fece dire il titolo e la signora gentilmente girò la copertina e lei lesse: Menzogne e sortilegio. Allora si rivolse al suo amico con aria accusatoria e disse: Questo è per te che sei un gran bugiardo. Uno fermava i passanti e chiedeva loro se gli compravano una poesia, anche in cambio di una sigaretta. E se gliela compravano, lui tirava fuori un pezzo di carta e leggeva la poesia e a richiesta la spiegava anche. La poesia faceva: Il malandrino valutò nell'androne se giusto era o bello poco rubare un vuoto bidone così per gioco, dove non c'è nulla che tutto, c'è tutto arguì, se lo infilò in tasca e sparì. Negli anni 70 era stato il cantante di gruppi musicali che hanno inciso musica sperimentale e la sua caratteristica era cantare in falsetto e usare una lingua inventata. Però aveva preferito uscire da quel mondo perché diceva: bisognava telefonare. Uno viveva in una comunità di preti, andava in giro con una tessera, con una vecchia tessera del PC in tasca che mostrava a tutti, perché io sono comunista, diceva, sono anche iscritto al sindacato. Uno era un punk ininterrottamente dal 1981. Aveva in qualche modo collaborato con Attack Punk Zine e si ricordava perfettamente di quando il Cassero era diventato il centro nevralgico della scena punk italiana e tutti lo chiamavano Pancaminazione. Aveva visto nascere man mano sciogliersi band storiche come i Tampax, i Candeggina Gang e i Blue Vomit. Aveva visto molti dei suoi amici punk rientrare nella società borghese e trovarsi perfettamente a loro agio. A 52 anni si considerava praticamente l'ultimo superstite sentire il movimento. Portava una cresta azzurra e molti dei suoi abiti erano gli stessi che indossava ai tempi d'oro del punk, solo un po' più attillati. Ascoltava ancora musicassette, andava ai concerti, si ubriacava, contestava, faceva tutte quelle cose che a suo dire un vero punk doveva fare. Quando era uscito il film Fedele alla linea, ha deciso di andare a vedere al cinema Lumière, perché lì, alla fine della proiezione, sarebbe stato un dibattito e a questo dibattito avrebbe partecipato Giovanni Lindo Ferretti, che fedele alla linea non l'era stato per niente. Ex cantante di CCCP, ex cantante di Consorzio Suonatori Indipendenti e da ultimo fondatore dei PGR per grazia ricevuta. Insomma, a un certo punto, durante la proiezione, dal pubblico un po' ingessato della sala, dopo la proiezione, dal pubblico un po' ingessato della sala, si era alzato questo signore di mezza età con una cresta azzurra in testa, i pantaloni di pelle e la maglietta strappata dei Ramones e aveva detto a Ferretti: "Nessuno di noi vuole giudicarti, rispettiamo le scelte di tutti e anche le tue. Non parleremo di tradimento, non ti chiederemo di fare un passo indietro, però pensiamo sia giusto da parte tua dare delle spiegazioni. Spiegare a quelli come noi, per esempio, in che modo ti poni nei confronti dell'esercizio del potere temporale da parte della Chiesa." "Ma noi chi?" gli aveva chiesto Giovanni Lindo Ferretti. "Noi in quanto movimento punk", aveva risposto l'ultimo superstite del movimento. Uno era un pittore nato in montagna che si era trasferito in città per insegnare all'Accademia. All'inizio dipingeva un po' di tutto, pian piano ma di tutto. Poi si era fissato con le bottiglie. Per essere più precisi, si era fissato con certe bottiglie. Le sue modelle erano sempre quelle 6 o 7 bottiglie, niente più paesaggi né figure umane. E tutti che gli dicevano: "Ma perché non fai più paesaggi e figure umane che ti venivano così bene?" E lui allora si arrabbiava di brutto: "Le bottiglie, voglio dipingere le bottiglie." Sarebbe parecchio anche quando le due sorelle zitelle con cui invecchiava andavano a pulire lo studio e spolveravano le bottiglie. "Perché avete spolverato le bottiglie? Avevo aspettato 6 mesi perché la polvere fosse la quantità giusta. Idiote!" Un altro effetto della fissazione delle bottiglie era che dipingeva sempre meno, cioè passava sempre più tempo a dipingere, ma produceva sempre meno quadri. Fissava le bottiglie per delle ore, cambiava qualche millimetro la posizione di una o dell'altra, poi le fissava di nuovo per qualche ora, poi cominciava a dipingere. Una bottiglia al mese, 2 quadri l'anno. Arrivava a un certo punto a dipingere un solo quadro l'anno e faceva fatica anche a dire che era finito. Gli veniva l'impulso di correggerlo sempre, perché effettivamente la condizione della polvere sulla bottiglia nel frattempo era cambiata. Un giorno un critico americano, la sua fama era infatti diventata mondiale, gli aveva chiesto, tra le altre cose, in cosa pensava di poter migliorare ancora la sua tecnica. Il pittore aveva detto: "Devo imparare a dipingere più lentamente. Probabilmente dipingo troppo in fretta." Uno girava dalle parti di via Mazzini, fermava i passanti per raccontargli quello che aveva mangiato quel giorno, poi gli chiedeva se potevano darle un bacio sulla guancia. Una volta aveva partecipato a una gita organizzata a Venezia con un gruppo di persone, ma al momento del ritorno gli organizzatori si erano dimenticati là. Se ne erano accorti che ormai erano già partiti, quando sul pullman aveva fatto l'appello. Lei nel frattempo era rimasta seduta su una panchina ad aspettare che prima o poi qualcuno venisse a riprenderla. Erano poi arrivati 2 poliziotti a recuperarla e quando le avevano chiesto nome e documenti, lei aveva detto: "Io ve li do, però sappiate che non ho fatto niente." Uno stava affacciato alla finestra ed era il sosia di Carlo Marx, stessa barba folta e grigia, stessi capelli. Tutti lo guardavano dalla strada, sotto in su, quando si affacciava e dicevano: "C'è Marx alla finestra." Qualcuno si era azzardato a chiedergli come mai le sue previsioni non si era rivelate sbagliate, come mai il capitalismo non era crollato sotto la pressione della crisi economica. Ma lui si era accigliato e aveva chiuso la finestra, lasciando gli astanti a contemplare il vetro opaco. Uno era un poeta, si chiamava Giosuè Carducci e, a parte scrivere poesie, piaceva moltissimo giocare a briscola e scopone con gli amici. Siccome Carducci era un tipo prepotente, che voleva sempre primeggiare e si credeva un grande giocatore di carte, gli amici lo lasciavano vincere, tutti tranne Alfredo Gori. Alfredo Gori lo batteva sempre. Una volta era dovuto intervenire la signora Elvira, la moglie di Carducci, era andata a trovare Alfredo Gori, lo aveva pregato quando giocava a carte col marito di lasciarlo vincere. "Quando viene battuto a briscola", gli aveva detto, "ma anche a scopone, mio marito perde l'estro e non scrive un rigo per 2 o 3 settimane." Una era la squadra che tremare il mondo fa, dicevano. Era il Bologna Football Club, che nel 1964 giocò lo spareggio per assegnare lo scudetto contro l'Internazionale Milano, la squadra di Facchetti e di Mazzola. Si giocava il 7 giugno, ma il 3 giugno morì il presidente di quella squadra, Renato Dallara, cui è dedicato anche lo stadio della città. La partita non fu rinviata, a nessun giocatore fu permesso di partecipare al funerale. La domenica dopo, allo Stadio Olimpico di Roma, quella squadra vinse 2-0 e diventò campione d'Italia. Quel giorno un'intera città, Dopo le lacrime nei giorni precedenti, impazzì l'ultima volta per uno scudetto. Uno era un tipo grasso, coi capelli grigi e la giacca a vento blu. Girava nei pressi di Palazzo Renzo, fermando ogni tanto la gente che passavano per domandare: «E la Moldavia? Lei sta andando in Moldavia?» Delle volte attaccava bottone con i clienti della gelateria, chiedeva una sigaretta, se nessuno fumava discuteva del fumo che fa male. Poi si riscuoteva e fermava i passanti per chiedere se stavano tornando a casa. Quindi chiedeva se erano in affitto, se la casa era loro. «È difficile per un giovane avere una casa di proprietà», diceva allora. «Io almeno qui no, ma ho delle case di proprietà in Moldavia».